È l'ultimo appuntamento e siamo ormai all'ultimo ventennio, quindi all'oggi. Siccome nelle altre conferenze è venuto fuori un dibattito molto interessante, forse oggi verrà fuori anche di più perché siamo proprio ai tempi nostri, dal 92 al 2012, per cui sono gli ultimi 20 anni in cui la ferrovia è cambiata. Io riprendo con questa prima diapositiva il discorso dell'ultima volta, quando si parlava degli anni 80. Ecco, a fine anni 80 arriva il progetto dell'alta velocità. Si progettano queste ferrovie con il modello francese del TGV, abbiamo detto l'altra volta che il TGV o TGV in italiano era un progetto importante che ha salvato la ferrovia dall'emarginazione. Nella Francia, è vero che riprende il modello, parzialmente il modello giapponese, però è la Francia che in Europa dà la svolta negli anni 70 con l'alta velocità. Ecco, questo modello francese è diverso dalla direttissima costruita tra il 70 e il 92 a Firenze-Roma. È diverso perché si tratta di realizzare ferrovie dove vanno i treni viaggiatori e basta. Poi più volte hanno parlato di alta capacità, con l'idea che su queste ferrovie veloci dovessero andare anche i merci, ma non è possibile tecnicamente perché il merci non arriva a 300 all'ora. E se si manda un treno lento insieme ai treni veloci, la ferrovia non gira in sostanza. Si dovrebbero continue precedenze, non si dovrebbero mandare tanti treni, ci dovrebbero pochi treni veloci e altri merci, quindi sostanzialmente era per le merci un qualcosa non fattibile. Poi le merci per la verità sono andate sempre più diminuendo, come abbiamo fatto vedere l'ultima volta, e quindi forse il problema di dover mettere i treni merci non c'è, ma basta metterli sui binari vecchi, ce ne stanno i treni merci molti di più di quelli che ci vanno, perché per le merci è in forte crisi. Mai stato rilanciato al dispetto delle tante idee e chiacchiere di rilancio appunto della rotaia come mezzo di trasporto delle merci. Quindi questa TAV è un progetto sostanzialmente viaggiatore. Trova fin dall'inizio forte opposizione, ce lo ricordiamo tutti negli anni 90, trova forte opposizione perché fin dall'inizio tanta gente, anche alcune forze politiche dicono che bisogna migliorare la rete invece di spendere tutti i soldi sulle tratte veloci. Invece in realtà negli ultimi 20 anni si è speso molto sulle tratte veloci e poco su tutto il resto, salvo qualche nodo ferroviario, c'è anche Torino ormai con il passante Lignano, ci sono solo degli interventi sulle grandi città, il resto però è stato, diciamo, poco curato, quantomeno poco curato. Allora, la TAV, con acronimo di treno alta velocità, viene fondata nel 91, ha un capitale sociale di 100 miliardi di lire, in parte delle ferrovie dello Stato, ma in parte maggioritaria di istituti bancari, società finanziarie e compagnie assicurative. Quindi all'inizio si parla di project financing, questo bel termine che diceva che i privati dovevano finanziare l'investimento infrastrutturale, poi in realtà nel 98 tutto il capitale passa alle FS, quindi allo Stato. Quindi è lo Stato alla fine che paga l'alta velocità. I lavori iniziano nel 94, trovano molte opposizioni, comunque nel complesso vanno avanti abbastanza velocemente. Ci sono tante proteste locali e nasce anche, o meglio nasce, era già nato, ma questo termine NIMBY, che è nel secondo punto, che vuol dire Not in my backyard, noi si apprende, arriva alle nostre orecchie per via dell'alta velocità. Che vuol dire? Not in my backyard vuol dire va bene le grandi infrastrutture, facciamole pure, però non a casa mia, fatele un po' più in là. Ecco, questo concetto da allora si è un po' sviluppato sempre e soprattutto relativamente alle ferrovie, poco sulle strade, un po' sugli aeroporti, ma molto sulle ferrovie. Cioè la popolazione locale non vuole queste grandi infrastrutture perché disturbano, a volte creano oggettivi problemi, insomma, a volte scavando le gallerie si sono prosciugate le falde acquifere, in Val di Susa dicono che c'è l'uranio, insomma ci sono delle motivazioni anche, diciamo, ambientali, e poi spesso la motivazione è che la popolazione del territorio attraversato da queste grandi linee non ne ha alcun beneficio. queste opposizioni c'erano anche nel corso del 1800, però all'epoca quando arrivava la ferrovia arrivava il progresso, guarda, se arriva una ferrovia e il treno non si ferma perché deve andare veloce, è chiaro che per il territorio attraversato il beneficio è sostanzialmente inesistente, spesso è inesistente anche dal punto di vista dell'impiego di manodopera, perché è tutta manodopera particolare o altamente specializzata che non è manodopera comune. Andando a guardare l'Europa, siamo sempre in questi ultimi vent'anni, nel 93 viene approvato a livello europeo il piano Delors. Su questo ci sono 34 progetti di infrastrutture, in gran parte sono ferroviari, e quelli ferroviari sono i progetti che assorbono i maggiori investimenti. Tra questi, riguardo all'Italia, ci sono l'asse ferroviario del Brennero, che è una galleria di oltre 50 km, l'alta velocità Lione-Torino, quella della Val di Susa, anche qui con una galleria di oltre 50 km, poi si aggiunge anche l'asse Genova-Basel-Rotterdam-Anversa, perché è un collegamento portuale tra il Mediterraneo e il Nord Europa. Allora, queste infrastrutture, Lione, Torino e Brennero, hanno gallerie enormi, le cosiddette gallerie di base, e chiaramente dovrebbero, diciamo, dare l'idea dell'unità europea come le grandi infrastrutture ferroviarie nell'Ottocento avevano dato l'idea dell'unità d'Italia. Viene anche affrontata la questione tecnica della trazione elettrica. Si adotterà il 25.000 volt a corrente alternata con uno standard europeo per le ferrovie ad alta velocità, mentre le altre ferrovie tradizionali erano tutte quante, o quasi tutte, insomma molte erano differenziate l'una dall'altra, per cui al confine si è sempre dovuto cambiare il locomotore fino agli ultimi anni, quando sono arrivati gli elettrotreni policorrenti. Andando al 2000, andando rapidamente avanti, anno 2000, c'è un vero rinascimento ferroviario, cioè mentre decadono i trasporti merci e le ferrovie secondarie, però c'è una sorta di rinascimento ferroviario che dà l'idea che la ferrovia debba essere rilanciata. Circolano i pendolini e gli ETR 500, però mancano ancora i binari dove farli correre, c'è solo la Firenze-Roma, che è una ferrovia, appunto, come ho detto prima, costruita dal 70 al 92 e che dove si va a 250 all'ora. Però procedono i lavori nel 2000, quindi ormai 13 anni fa procedono i lavori sulla Roma-Napoli, e anche, che è già realizzata in gran parte, e anche sulla Firenze-Bologna. La Firenze-Bologna è il progetto forse più impegnativo di quest'alta velocità, come lo era stato del resto nel 1800 la Porrettana-Pistoia-Bologna per superare l'Appennino. Nel 2000 erano realizzate il 38% delle opere ed è una ferrovia di 79 km, 73 dei quali sono in galleria, quindi è evidentemente un qualcosa di un'opera gigantesca. Permette, ora che è aperta, 35 minuti sono 37 perché c'è un po' di allungamento di percorrenza, comunque intorno ai 35 minuti, in 35 minuti si va da Firenze a Bologna contro i 55 minuti, ma anche i 60 con l'allungamento della vecchia direttissima del 1934 che passava da Verno e San Benedetto Santo. Poi, sempre nel 2000, si stavano per iniziare i lavori sulla Torino-Milano e sulla Milano-Bologna, che oggi sono aperti. La Milano-Venezia e la Milano-Genova erano più indietro, infatti ancora non sono aperti, anzi sono abbastanza indietro nella realizzazione, però si faranno, per quanto si spera, può succedere di tutto, a un certo punto si bloccano i lavori, comunque si dovrebbero fare. C'è un vero rinascimento ferroviario, quindi, e oltre alle ferrovie a alta velocità ci sono gli interventi nei nodi. Questi sono i passanti, naturalmente il principale esempio è il passante di Milano, che è realizzato sul modello soprattutto della RER a Parigi, quindi sono i treni sotterranei di Parigi, e si comincia a ripensare ai binari in città, cosa sempre trascurata in Italia, salvo forse il caso di Napoli, dove la ferrovia sotterranea che passa da Piazza Garibaldi, fu inaugurata nel 1925, ma da allora poi si era rimasti abbastanza fermi. La ferrovia in città è un qualcosa che viene ripensato. Il passante di Milano viene aperto a tratte dal 97 al 2008, e l'apertura del passante di Torino è, diciamo, di questi tempi. Intanto arriva la tecnologia, poi ne parlerà meglio Angelo Ascimbene, l'automazione. la formazione porta alla sparizione del capo stazione, cioè l'elemento più visibile è la sparizione del capo stazione. Qui ho messo la copertina del film Destinazione Chiavarolo, in cui Totò faceva appunto il capo stazione, perché c'è il telecomando e quindi telecomandando scambi e segnali il capo stazione va scomparendo. Le stazioni diventano impresenziali, se sparisce il capo stazione, naturalmente poi sparisce anche il deviatore, ma non là, spariscono tutti, compresa la biglietteria naturalmente, come sappiamo bene, e quindi le stazioni rimangono impresenziate e si trasformano in edifici abbandonati, non dappertutto, non nello stesso modo tra città grandi e città piccole. Comunque, l'abbandono delle stazioni secondarie è un qualcosa di percepibile un po' in tutta Italia. E ricordo una cosa che si è dimenticata, ma che tutti voi ricorderete: l'abolizione nei primi anni 90 del trasporto merci a collettame. Cioè i merci facevano da raccoglitori e nei viaggiatori c'erano i bagagliai. Nei bagagliai si caricava la merce. Ecco, nei primi anni 90 era un servizio che durava dall'inizio delle ferrovie, quindi dalla metà del 1800. Sparisce perché è considerato antieconomico, i bagagliai spariscono dai treni e le merci cominciano ad andare tutte su gomma con i corrieri. Anche la posta, in quel periodo, se no c'erano i treni con il bagagliaio postale, sparisce anche quello. Anche la posta comincia ad andare completamente su gomma. Quindi mentre si parlava di cura del ferro, di potenziare le ferrovie e quant'altro, poi via via si è prosciugato tutto il traffico anche appunto dei bagagli e della posta. Questo servizio capillare che aveva messo in comunicazione gli italiani sparisce di punto in bianco. Arriva invece una novità, che è la stazione come centro commerciale. Novità importante naturalmente, però riguarda soltanto poche grandi stazioni. Milano Centrale è una di quelle. La prima è stata Roma Termini. Poi Milano Centrale, anche a Torino Porta Nuova, insomma ce ne sono ormai tante che sono state riqualificate come centri commerciali. Persino Napoli Centrale. Ce ne sono alcune però che si prestano poco bene, come Firenze e Santa Maria Novella, che non è facile trasformare in centro commerciale, ma lì hanno fatto un sottopassaggio che va al parcheggio dove c'è appunto un centro commerciale. Quindi l'idea è che il nodo, siccome ci passa tanta gente, può servire per localizzare i negozi, supermercati anche, ce n'è anche uno qui a Milano Centrale. Quindi evidentemente diventa la stazione un qualcosa di diverso, non più un edificio per i treni, ma un punto di incontro, di scambio, di commercio. È una novità, perché non c'era mai stata questa cosa. È vero che in stazione c'erano numerosi negozi, edicole, bar e quant'altro, questo fin dall'inizio. Però la stazione come centro commerciale è un qualcosa di nuovo, che è una copiatura dell'aeroporto. Il treno va verso l'aereo. Sta andando il treno verso l'aereo, quei treni che non vanno verso l'aereo sono rimasti segregati non in serie B ma in serie C, forse ancora di sotto tra i dilettanti. Di queste stazioni a alta velocità c'è l'esempio più eclatante, che è questo, già aperto, inaugurato poco tempo fa, Torino Porta Susa, che non so ancora quanto sia in realtà completato, perché andando lì sembra ancora un cantiere, però Torino Porta Susa è stata aperta. Anche Roma Tiburtina è, diciamo, lo scheletro è pronto, dentro ancora non c'è niente, però insomma queste stazioni sembrerebbe che fossero nuovi monumenti cittadini, almeno così li descrivono le Ferrovie dello Stato. E queste sono Napoli a Fragola, Firenze Belfiore che non è pronto, Roma Tiburtina e Torino Porta Susa che sono sostanzialmente pronte. Sono frutto di concorsi internazionali cui hanno partecipato numerosi architetti di fama internazionale, appunto. Contemporaneamente i treni della notte vanno in crisi, un po' perché sono arrivati gli aerei low cost, ma anche i pullman sud nord, dalla Sicilia ormai si viene fino alla Lombardia in pullman, l'abbiamo detto anche negli scorsi incontri, quindi è un po', diciamo, preoccupante, perché il treno va decisamente in crisi. Spariscono quei grandi espressi che dagli anni 50 avevano legato il sud al nord, il treno dell'Etna e la freccia del sud, il treno del sole. Sulla freccia del sud io avevo provato a mettere non so però se mi funziona, avevo provato a metterci un
Non si sente. Ho provato a mettere un... no, perché è nel PowerPoint, ho caricato il PDF. Vi ricordate la canzone di Umberto Tozzi? Ripensando alla freccia del sud. Ecco, ho provato a metterla, però non mi è venuta. Diciamo, era un qualcosa che... tanto conosciuto che... beh, il Terreno del Sole aveva dato il nome all'Autostrada del Sole, intanto. E la freccia del sud aveva ispirato questa canzone di Umberto Tozzi, Ripensando alla freccia del sud. Allora... progresso o ritorno indietro dal punto di vista della gestione. Negli anni, alla fine degli anni 90, c'è una separazione tra il gestore dell'infrastruttura e il gestore del servizio e nascono la Rete Ferroviaria Italiana per i binari delle stazioni e Trenitalia per i convogli. Quindi le Ferrovie dello Stato, come il nome, ora riguardano la società capogruppo che controlla anche numerose altre imprese. C'è un organigramma che occupa un foglio a tre, tutto pieno di caselline, perché, per vedere come le Ferrovie dello Stato sono composte oggi, cioè hanno partecipazione in altre imprese, comprendono anche i pullman con la SITA, Bus Italia ora si chiama. Poi ci sono grandi stazioni per valorizzare a livello commerciale grandi scali, 100 stazioni per gli scali medi, insomma ce ne sono tante altre, tra cui anche quella dei traghetti. I traghetti ex Ferrovie dello Stato sono gestiti da Bluvia e nel 2012 è stata inventata anche Blue Ferris. Bluvia è parte dell'infrastruttura perché garantisce la continuità territoriale fra la Sicilia e la Calabria, quindi è l'infrastruttura perché il traghetto garantisce la continuità territoriale, quindi è inclusa nel RFI. Invece Blue Ferris no, è un vettore. Quindi è, diciamo, servizio ed è stato inaugurato nel giugno 2012 come vettore di mercato per portare auto e passeggeri attraverso lo stretto di Messina.
La Sardegna non esiste.
La Sardegna è stata eliminata. Ci sono dei traghetti che fanno servizio però soltanto per le merci, non c'è più il servizio di Civitavecchia, Golfo Aranci, delle Ferrovie dello Stato, non c'è più, è stato levato. È stato tolto. Quindi lì non c'è più la continuità territoriale. La continuità territoriale è un concetto che è stato inventato per dare sussidi agli aerei che vanno nelle isole. Siccome nello scenario della liberalizzazione, i pullman sud-nord, gli aerei che fanno servizio di mercato e anche i treni come Freccia Rossa non dovrebbero avere contributi di servizio pubblico, allora per darli a quegli aerei che vanno sulle isole, che altrimenti non ci andrebbero perché se dovessero ripagarsi con quello che col biglietto non ce la farebbero, quindi per dargli contributi di servizio pubblico hanno inventato il concetto di continuità territoriale, che dall'aereo poi è applicato anche ai traghetti e anche appunto a Bluvia nell'ambito delle ferrovie. Non dovrebbero, dicevo, perché poi dopo ci sono tanti modi di far atterrare, cioè a volte sono gli aeroporti che pagano in qualche modo le compagnie per farcele atterrare. Quindi sussidi nascosti ci sono dietro agli aerei, però formalmente non dovrebbero avere, almeno quelli di mercato, non dovrebbero avere sussidi. Allora, per quanto riguarda le merci, scende la quota di Trenitalia e sale la quota trasportata dalle altre imprese. Vedete che il traffico merci su ferro delle nuove imprese di trasporto non Trenitalia sale dal 4,3% al 33,8% nel 2011, quindi in 8 anni ha una scesa notevole, però queste percentuali nascondono una riduzione complessiva del trasporto merci, che passa da 25 milioni di tonnellate chilometro nel 2000 a 22 milioni nel 2005 e a 18 milioni nel 2011. Sono dati che si trovano nel conto nazionale dei trasporti, il conto nazionale dei trasporti è scaricabile anche da internet. Quindi vuol dire che il treno merci è in forte regresso. Quindi è salita sì la quota delle imprese private, ma complessivamente è un settore nemmeno stagnante, ma addirittura in declino. Nel campo viaggiatori ci sono state delle novità importanti. Nel 2006 Giuseppe Arena fonda questa Arena Ways, ha un'idea sì, importante, l'anello ferroviario Milano-Novara-Torino-Alessandria-Milano, per capire cosa significa questo anello basta provare ad andare da Milano ad Alessandria. andare a Milano Alessandria ci impiegate più che arrivare a Firenze. Quindi evidentemente l'idea era buona, però si inserisce in un contesto in cui non era sostanzialmente la concorrenza di viaggiatori non c'era ancora. Quindi il treno nuovo avvia il servizio nel novembre 2010, ma lo fanno fermare soltanto a Milano e a Torino, non lo fanno fermare a Novara, Vercelli e Santiago, e quindi praticamente il treno è mezzo vuoto e la società va fallita. Poi dopo si riprende, levano altri, la stanno cercando di fare servizi sud-nord, quindi c'è un grande attivismo di questa piccola società che è stata la prima a inserirsi nella concorrenza dei servizi viaggiatori. Poi ci sono gli Eurocity sul Brennero, che è un'altra storia, però lì c'era dentro comunque Ferrovie Nord. Allora, l'altro elemento che è sotto gli occhi di tutti è questo Italo, che diciamo inizia come storia concreta nel 2007 con l'annuncio dell'acquisto dei treni, e poi nell'aprile 2012 realizza la prima attività commerciale fra Milano e Napoli, e poi con estensioni a Torino e Venezia. Quindi questa è una realtà, e tra l'altro è la prima concorrenza sull'alta velocità che parte in un paese europeo. Cioè è il primo esempio di concorrenza concreta sulla rete alta velocità che viene realizzata da un vettore privato contro la vecchia azienda pubblica a livello europeo. Quindi questo è lo scenario. Naturalmente negli ultimi anni anche le ferrovie dello Stato sono notevolmente cambiate e il servizio sui treni veloci è migliorato, non c'è dubbio, insomma, la Freccia Rossa funziona. Certo, a volte si ferma, a volte ritarda, però in generale è un servizio buono, costoso se non si trovano i biglietti in offerta, ma è un buon servizio. Ecco, tutto il resto appare, come abbiamo detto anche stamani mattina, tutto il resto appare in declino, soprattutto i treni delle ferrovie secondarie e in parte anche i treni dei pendolari. Sembra, ecco, che ci sia un dislivello enorme tra il treno lento e il treno veloce. Le ultime novità sono le classi di viaggio, i 4 classi, o meglio, nell'ambito di Sanitalia si chiamano livelli di servizio, nell'ambito di Italo invece si chiamano ambienti, ma sono comunque 3-4 classi di viaggio che per noi comuni mortali che eravamo abituati alla sola seconda classe dei treni regionali, perché la prima o non c'è oppure è come se non ci fosse, perché tanto ci vanno tutti, nessuno controlla il biglietto, insomma è un cambiamento notevole anche questo delle 4 classi di viaggio o livelli di servizio. Ho finito, lascio la parola a Angelo, grazie per l'attenzione.